Allora, proseguiamo l'illustrazione del testo di Pietro Costa, del saggio di Pietro Costa, che, come vi ho detto, definisce molto bene il campo di analisi dei problemi che si pongono nell'argomentazione giuridica. Come vi ho detto, Pietro è uno storico del diritto e i suoi esempi su come nella prassi giuridica la realtà fosse molto diversa dalla rappresentazione del giurista scienziato, partono con il caso dei giuristi medievali. Ora, Pietro stesso dice che questo è un caso particolare perché è un caso che storicamente risale a un momento antecedente la formazione della retorica della scienza giuridica e del giurista scienziato. Retorica che abbiamo detto comincia a svilupparsi con l'illuminismo che trova il suo manifesto nelle teorie di Beccaria, in Beccaria che dei delitti e delle pene, abbiamo detto, pone come centrale nell'operazione giuridica l'idea del sillogismo giuridico. Però è un esempio molto importante perché ci spiega bene qual è l'approccio completamente diverso che caratterizza la prassi. Tant'è vero che sulla base di questo esempio dei giuristi medievali, a pagina 20 del suo saggio, Pietro traccia i 7 punti che definiscono l'approccio, diciamo, ermeneutico, l'approccio costruttivista. Quell'approccio che si oppone come alternativo al paradigma positivistico legicentrico e lo fa appunto che è speculare ai 7 punti che abbiamo visto a pagina 11 che definivano quel paradigma. Quindi, se i 7 punti a pagina 11 definiscono il paradigma del legicentrismo positivista, i 7 punti a pagina 20 definiscono il paradigma alternativo che possiamo chiamare ermeneutico o costruttivista. Qual è il dato che fa sì che l'esperienza medievale sia così significativa? È che i giuristi medievali, rispetto all'impostazione scientista, hanno un problema di partenza, cioè quella del testo normativo. Noi abbiamo detto che l'impostazione scientista parte dal dato, il legicentrismo positivista parte dal dato che il sistema giuridico sia un dato oggettivo, sia definibile in tutte le sue parti, i suoi confini siano perfettamente chiari e analizzabili. Abbiamo detto anche che c'è l'idea che sia un sistema completo, che non lascia vuoti. Abbiamo detto che in un primo momento si è addirittura pensato che quando si trovasse un vuoto si dovesse tornare al legislatore per colmarlo. Invece, i giuristi medievali non si trovano in una situazione di questo genere. Loro hanno testi giuridici dell'antica Roma, soprattutto le Pandette Giustinianee e tanti altri testi che nel loro insieme formano poi il Corpus Iuris, i testi che commentano dei grandi giuristi romani che commentano le Pandette Giustinianee. Ma appunto non hanno una legge, non c'è uno Stato che ha fatto una legge, non c'è un sistema codicistico che sarà l'incarnazione principale dell'espressione del paradigma legicentrico. Il codice è l'esempio di appunto una legislazione almeno in una materia completa ed organica dai confini esattamente definiti, anzi anche da un punto di vista del testo esattamente definiti. In origine tutto quello che riguardava quella materia sta nel codice. Esiste un codice civile che dovrebbe comprendere tutte le leggi civili, diciamo, aspirava a comprendere tutte le leggi civili, così come soprattutto esiste un codice penale che aspira e aspirava a comprendere tutte le leggi penali. C'è chi ancora in tutto il Novecento, in Italia Luigi Ferraioli, ha sostenuto, per esempio, in materia penale la riserva di codice, cioè che non si potessero fare leggi speciali, che la certezza del diritto penale richiedesse la riserva di codice. Quindi il codice è sicuramente l'espressione del, appunto, testo normativo come oggetto di studio. I giuristi, medievali non hanno questo testo, se lo devono costruire, e in effetti non hanno nemmeno la categoria sociale del giurista medievale, cioè del giurista nel Medioevo. Oggi è abbastanza facile definire chi sono i giuristi in base a un certo numero di professioni, da appunto le classiche professioni legali, ma anche a un gran numero di funzionari della pubblica amministrazione e diciamo, i professori di diritto e gli studiosi del diritto. Invece nel Medioevo tutto questo non esisteva, non avevamo sistemi giudiziari organizzati, non avevamo burocrazie statali organizzate. Quindi assistiamo ad un'opera che è l'esatta espressione in qualche modo, della forza creativa del circolo ermeneutico, cioè sono i giuristi intesi collettivamente che inventano il testo come testo giuridico, cioè definiscono il corpus iuris come il testo giuridico da quale partire per trovare la soluzione dei casi. E nello stesso tempo, in base al ricorso a quel testo, mettono i confini alla categoria dei giuristi, cioè i giuristi sono quelli che discutano e risolvano i problemi e discutono come applicare ai problemi quel testo o quell'insieme dei testi, il corpus iuris. Quindi abbiamo quest'opera importante che non sono le fonti, diciamo, del diritto, i testi normativi, un elemento dato che i giuristi come scienziati devono analizzare per fare il paragone con le scienze, appunto, che è il paragone interessante che poi sarà assunto come centrale, abbiamo detto, dal paradigma legicentrico positivista, esattamente come, non so, l'astronomia esamina il cielo, le galassie e via dicendo. Sa dove deve punta i suoi grandi telescopi su punti precisi del cielo. Così il giurista punta la sua osservazione, concentra la sua attenzione su punti specifici dell'ordinamento giuridico. Qui non abbiamo un ordinamento giuridico dato, il giurista crea l'ordinamento giuridico. E dall'altra parte, questo ordinamento giuridico che viene creato crea la categoria dei giuristi, cioè quelli che studiano questa cosa che l'insieme dei giuristi considera ordinamento giuridico sono giuristi. I giuristi che si richiamano a tradizioni diverse, tradizioni locali o a testi sacri, ecclesiastici e via dicendo, non sono ritenuti giuristi. Non sono i giuristi che creano l'opera dello ius commune, di quello che diventerà il diritto europeo. Questo è un caso molto importante, cioè. Ed è anche un caso molto paradigmatico che ritornerà, vedremo, con grande rilevanza oggi, cioè non esiste l'oggetto dato di studio chiaramente definito. È il ceto dei giuristi che definisce le fonti del diritto, l'oggetto di studio, e nello stesso momento ne è definito, cioè sono giuristi quelli che si occupano di questi testi. Il caso delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo è un caso evidente. Storicamente vedremo come piano piano sono entrate tra le fonti del diritto, cioè tra l'insieme dei testi normativi che i giuristi devono studiare, e come sia in continua evoluzione il loro ruolo, se volete, la loro posizione all'interno di questo insieme dei testi normativi. Questa è un'operazione in larga parte, per circa 20 anni, questa, diciamo, introiezione nelle fonti normative delle sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo, gestita dai giuristi e non dal legislatore. Soltanto in epoca molto recente, il legislatore ha in qualche modo sancito l'introiezione della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, almeno di quella in materia di articolo 3 riguardanti i trattamenti inumani e degradanti nelle fonti del diritto italiano, e lo ha fatto con una modifica aggiungendo un articolo, il 35 ter, nell'ordinamento penitenziario. Se no, fino a quel momento, è una cosa di pochissimi anni fa, fino a quel momento la introiezione delle sentenze della CEDU nelle fonti del diritto era stato gestito dai giuristi, e poi, come sapete, sicuramente l'avete visto, a diritto dell'Unione Europea, a diritto internazionale, a diritto costituzionale, a un certo punto, dopo la riforma dell'articolo 117 della Costituzione, questa gestione, a partire dalle famose due sentenze gemelle, comincia a essere fatta dalla Corte Costituzionale attraverso la sua giurisprudenza. Ma il legislatore, ripeto, arriverà molto dopo. Nella sua analisi del lavoro dei giuristi medievali, Pietro Costa si sofferma su due concetti in particolare, che sono quello di dominium e di giurisdizio, e fa vedere come, partendo dall'elaborazione degli scrittori romani, dei giuristi romani di questi due concetti, i giuristi medievali li trasformano completamente, rendendo il dominium il nucleo centrale delle varie forme e definizioni della proprietà. E sarà il concetto che piano piano servirà a gestire l'introduzione moderna del concetto di proprietà. Se avete fatto appunto storia del diritto medievale, sapete che tutto il Medioevo l'idea di proprietà non ricomprende l'idea del godimento esclusivo. Noi abbiamo un'idea di un dominium condiviso, di un dominium collettivo, di un dominium che implica quelli che oggi chiameremmo servitù. Quindi con questo concetto si gestisce tutta una trasformazione sociale, un'evoluzione sociale che arriverà all'inizio del mercato moderno e appunto alla rivoluzione industriale, volendo, che era assolutamente impensabile per i giuristi romani che quel concetto avevano elaborato. E lo stesso, dice Pietro, avviene nel campo pubblicistico con il concetto di iurisdizio, al quale stesso Pietro Costa ha dedicato un importante libro, cui, a partire dal concetto medievale, si estende questo concetto fino a farlo il concetto centrale della nuova sovranità statale, in cui, intorno alla quale i giuristi articolano la nuova sovranità statale, la sovranità del nascente Stato nazionale e della sua affermazione. Ancora altra cosa che non esisteva assolutamente, il concetto moderno di sovranità e di governo con, diciamo, come per usare la frase di Weber, come titolare del monopolio della forza pubblica, ecco, che viene articolato intorno a questo concetto di giurisdizio, che sicuramente in epoca romana non esisteva. E qui Pietro dice una cosa importante: se il paradigma legicentrico scientista, appunto, assume un po' l'idea del mito della caverna di Platone, cioè un mito in cui il giurista vede i testi normativi, vede le leggi e poi le proietta sulle cose concrete, esattamente come là vede l'idola, le forme che gli servono per dare senso e significato agli oggetti nella vita di tutti i giorni, nella conoscenza, secondo Platone. Qui abbiamo un'idea completamente diversa, che, richiamandosi a uno degli autori classici della impostazione scientifica costruttivista, Richard Rorty, ripeto, riprende da Rorty una definizione che è quello di testualista forte, cioè della persona che ricava dal testo cose che gli scrittori del testo non avevano assolutamente pensato. Come vi ho detto, l'idea è un po' quella della critica letteraria, cioè è il critico del testo che dà significato al testo e gli fa dire cose che non erano nemmeno pensabili che l'autore del testo potesse immaginare. E quindi noi abbiamo questa operazione completamente diversa dall'impostazione legicentrico-scientista. Là abbiamo passività e prevalenza dell'oggetto diritto, dell'oggetto testo normativo e subordinazione del soggetto. Qui abbiamo soggetti che partano da situazioni reali, da una vita sociale che sta cambiando lentamente, non cambia alla velocità di oggi, ma e questo è un altro aspetto per cui questo approccio è importantissimo, perché ci troviamo di fronte di nuovo a una società che cambia e che cambia con grande rapidità. Ecco, lì cambiava molto lentamente, non c'era un legislatore che stesse dietro a questi cambiamenti, e sono i giuristi che, partendo dal loro radicamento sociale, dai problemi che vedevano nella società in cui stavano vivendo, usano questi testi normativi con immaginazione per gestire i conflitti che i problemi creavano e per categorizzare giuridicamente questi stessi problemi. Quindi un'impostazione, appunto quella poi riassunta dai punti a pagina 20, che è radicalmente alternativa a quella del legicentrismo positivista. Sempre in questa analisi storica della differenza tra presentazione del lavoro, presentazione in astratto di quello che dovrebbe essere il lavoro, di quello che è il lavoro dei giuristi, e analisi del lavoro che concretamente i giuristi fanno, Pietro Costa esamina poi un altro caso, invece, che questa volta si colloca pienamente nell'età dell'ideologia legicentrico-positivista, anzi, nel momento della sua grande affermazione, cioè la seconda metà dell'Ottocento, l'inizio del Novecento, l'epoca storica in cui i codici si diffondono in tutta quanta Europa, e in cui il mito appunto, in cui nasce il mito di Austin, che definisce il diritto come il covando del sovrano munito di sanzione, per cui l'oggetto del diritto è molto chiaro, è di fronte al giurista che ha una chiara definizione di che cosa sia il comando del sovrano munito di sanzione, e a quello si deve applicare. Più concretamente, ai codici, che sono una organizzazione organica, completa e definita, abbiamo detto, di tutto quanto il diritto su determinati argomenti molto vasti, tutto il diritto penale, tutto il diritto civile. Codice napoleonico ed inizio dell'Ottocento, nella seconda metà del Novecento quasi tutti i paesi europei sono dotati di codice. Nella seconda metà dell'Ottocento e nella prima metà del Novecento. Qui Pietro Costa fa vedere come però nell'armamentario dei testi normativi non c'è un concetto centrale, paradossalmente, che i giuristi si devono inventare, che è quello di Stato, di Stato, che i giuristi si inventano ricorrendo non a testi normativi, ma alle teorie della filosofia, e della filosofia politica in particolare. È quindi un contesto completamente diverso dai testi normativi che i giuristi elaborano il concetto di Stato. E guardate, non è, come dire, un'operazione ovvia, non è un'operazione scontata, non è un'operazione necessitata, cioè è chiaro che i giuristi facevano questo, è chiaro che i giuristi avevano bisogno per le loro teorizzazioni dello Stato, ed era la filosofia della politica, e se volete la filosofia in generale, che teorizzava questo concetto, quindi è per forza lì che i giuristi dovevano andare. un esempio evidente della fantasia diversa, dell'immaginazione che è diversa dei giuristi a seconda dei loro contesti, è data da quello che succede nel continente, quello che succede, direi, in Gran Bretagna, ma in effetti in Inghilterra, perché la Scozia ha una situazione diversa. E che cosa succede? Che nella seconda metà dell'Ottocento, se avete studiato sul mio testo Diritto e diritti, l'esame di filosofia, lo sapete benissimo. Emerge lo stato di diritto nell'Europa continentale, che è Rechtsstaat in Germania, appunto stato di diritto in Italia, État de droit in Francia, in cui appunto questa concezione dello Stato, ricavata dalla filosofia tedesca hegeliana in particolar modo e anche kantiana, diventa assolutamente centrale, perno di questa concezione, che è la concezione tipica in quell'epoca del legicentrismo positivista, no? Lo Stato di diritto è quello Stato che regola l'uso della forza attraverso le leggi, attraverso il principio di legalità. Le leggi sono quelle che stabiliscono come lo Stato deve usare la forza e come quindi i cittadini devono comportarsi, altrimenti incorrono nella sanzione dello Stato. Questa è l'idea centrale, l'idea della, appunto, certezza del diritto, se l'idea che parte da Montesquieu, il giudice è potere nullo, no? Tutte le idee che abbiamo detto centrali del paradigma legicentrico positivista trovano il loro nucleo di articolazione politica nell'Europa continentale nella teoria dello Stato di diritto. Bene, appunto, come ho cercato di spiegare in diritto e diritti che ho studiato al primo anno, in Inghilterra la situazione è completamente diversa, tanto è vero che la parola Stato non rientra nel concetto che in Europa continentale esprime il lemma Stato di diritto. Lo Stato di diritto si chiama rule of law, governo della legge, non c'è il concetto di Stato, cioè i giuristi inglesi non ricorrono. Non pensano di avere bisogno di questo concetto, non pensano di dover ricorrere alla filosofia tedesca per elaborare questo concetto. Quindi, siccome partono da una situazione, in cui il legicentrismo non si è in effetti mai affermato, in cui i codici non sono stati scritti, questo concetto non gli serve. Questo è un punto molto importante, quindi è l'immaginazione del giurista continentale che si inventa lo Stato nel modo che poi piano piano verrà concettualizzato dai giuristi, ma che all'epoca era concettualizzato dai filosofi. Il giurista inglese, diciamo almeno fino a dopo la prima guerra mondiale, quando poi le distinzioni piano piano si attenuano, si muove lungo linee totalmente diverse. Se appunto vedete, riprendete in mano il mio diritto e diritti e vedete la differenza tra le concezioni dello Stato di diritto continentale e quella del rule of law di Dicey, vedete che su questa distinzione ho molto lavorato e l'esempio vi viene evidente. Se andate avanti leggendo dopo l'esempio sullo Stato, l'analisi che Pietro Costa fa del dibattito ottocentesco, vedrete come a un livello molto più pratico, molto meno teorico, perché in fin dei conti lo Stato è un concetto generalissimo che non riguarda la legislazione minuta, ma l'organizzazione dei poteri, se volete, le norme di competenza più che le norme di condotta. Pietro fa vedere come in questa epoca si apra lo iato, diciamo, temporale tra l'idea, appunto, che è centrale, come abbiamo detto, nella concezione dello Stato di diritto, cioè il legislatore fa la politica, il legislatore è il risultato delle soggettività politiche di tutto il popolo e comunque quantomeno dei parlamentari, questo risultato di queste soggettività si codifica nei testi normativi, nelle leggi e a maggior ragione nei codici, a quel punto le soggettività spariscono, rimane il dato oggettivo, che è il testo normativo dal quale il legislatore parte e, come dire, cerca le cose nella realtà, come abbiamo detto, da sussumere secondo questo testo sotto questo testo normativo. Immediatamente nell'Ottocento si comincia a vedere come, al dispetto di questa teorizzazione, a dispetto della teorizzazione dello Stato di diritto, della certezza del diritto, del ruolo del giudice come potere nullo, poi invece i giudici hanno un problema molto concreto, che è quello di gestire i conflitti che nascono nella società, che sono conflitti che il legislatore non aveva assolutamente immaginato e che quindi deve stabilire, paradossalmente, in qualche modo, un diritto, almeno per il caso che gli viene portato davanti, che non c'è nei testi normativi che dovrebbe studiare per ricavare, come abbiamo detto, la preposizione principale del sillogismo. E quindi, in un'epoca come è la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, italiano in particolare, perché altri paesi questa evoluzione l'hanno vissuta prima, di grande trasformazione, di un'economia ancora quasi feudale in molta parte dell'Italia, prevalentemente agricola, né una nascente economia industriale e commerciale, per esempio, nasce per opera dei giuristi qualche cosa che non esisteva, e cioè il diritto del lavoro. I giuristi si trovano di fronte ai conflitti creati tra datori di lavoro e operai e li devono gestire senza avere una legislazione specifica in materia. Quindi nascono come i giuslavoristi come categoria che cercano di inventarsi testi a cui devono fare riferimento per risolvere il problema dei conflitti che gli si pongano davanti. Allora, questo elemento della temporalità è un elemento centrale, per capire il nuovo paradigma che costruttivista che si afferma. La idea che veicola il paradigma del legicentrismo positivista e che trova, appunto, abbiamo detto, la sua massima espressione nei codici, è un'idea in cui c'è un legislatore che discute e produce un piano della società, trasforma questo piano della società in diritto, cioè il diritto è lo strumento attraverso cui il piano immaginato della società si deve trasformare in realtà sociale, in comportamenti dei membri della società, perché appunto il diritto, regolando attraverso l'uso della forza, il comando munito di sanzione, i comportamenti dei soggetti, rende il piano pensato e discusso dal legislatore qualche cosa di concreto. Il giurista è semplicemente, il giudice in particolare, è semplicemente l'attore di questa trasformazione del piano già fatto in realtà. Non può contribuire in maniera assoluta al piano, o cioè, come abbiamo detto, il giurista può contribuire al piano quando funziona da consigliere del principe. Ma poi, finita questa sua opera di consigliere del principe, del legislatore, si ferma e, appunto, come dice Montesquieu, diventa potere nullo, cioè non crea più le norme, ma semplicemente le attua, cioè diventa l'attuatore del piano. Non influisce più sul piano, non può produrre nuova regolamentazione. Questo è il modo in cui soprattutto i francesi leggeranno in maniera drastica la divisione dei poteri, cioè se un giudice produce lui una norma al posto del legislatore, sta violando la divisione dei poteri. Il giudice deve solo applicare la norma, non la può produrre. L'innesto della temporalità renderanno questa immagine irrealizzabile, perché o ci rimmaginiamo un continuo ritorno, diciamo, a referee legislative, cioè che continuamente i giudici tornano dal legislatore dicendo non ho norma da applicare, c'ho la preposizione minore, ma non trovo la preposizione maggiore. E abbiamo già detto che questo fatto è impossibile perché la preposizione minore come espressione giuridica di un fatto senza la preposizione maggiore non si può avere. Comunque, rimaniamo in astratto, lasciamo perdere il circolo ermeneutico che è appunto le teorie che abbiamo in testa che danno significato alle azioni e ammettiamo che esista la descrizione neutrale come volevano i neopositivisti e oggettiva del fatto, il giudice sarebbe di continuo costretto a rivolgersi al legislatore e dire fammi la norma per questo caso che non trovo. Scartata questa ipotesi, visto già dalla fine del Settecento che il referé legislativo non è una soluzione, in fin dei conti i codici sono lo strumento dato ai giuristi proprio per evitare questa necessità, perché avete tutti studiato il codice civile e sapete com'è fatto, cioè il codice è articolato per libri che, va bene, organizzano le grandi materie. Ma poi dentro ogni libro ci sono i titoli e i capi. Facciamo l'esempio più banale e più semplice, che è quello che riguarda i negozi giuridici, che tra l'altro è una nozione che nel codice non c'è, che hanno ricavato i giuristi. Come funziona il codice? Il codice dà alcune regole, per esempio quelle relative alla volontà, su perché un accordo tra le parti, come deve essere fatto un accordo tra le parti per avere effetti giuridici, su quali sono i vizi della volontà di cui si deve tenere conto, di quali sono le modalità di espressione di questa volontà, di quali sono i suoi effetti. Queste regole si applicano ai negozi giuridici in generale e scendendo in subspecie del genus negozio giuridico ai contratti, che sono quei particolari negozi giuridici che hanno contenuto patrimoniale. Quindi si applicano, per esempio, al matrimonio, che è un negozio giuridico che non ha contenuto patrimoniale, e ai contratti. Qui ci sono tutta una serie di regole a questo punto che distinguono i due tipi di negozi giuridici. Ci sono alcune regole che valgono solo per i contratti. Se poi scendiamo, vediamo che a seconda del tipo di contratto, per cose mobili, per cose immobili, per cessione della proprietà o per costituzione di un diritto reale e via dicendo, abbiamo differenti regole che stabiliscono come si debba regolare il contratto. Alcune di queste regole sono imperative. Altre sono in qualche modo dispositive, cioè si dice che le parti nel contratto che stipulano le possano derogare. Ecco, questo è un sistema costruito in maniera che il giurista, il giudice possa risalire questa piramide costruita in maniera discendente dal legislatore, dicendo io mettiamo un contratto di compravendita, sono andato in cartoleria e ho comprato dei lapis. Ci sono dei problemi, i lapis non funzionano, hanno le mine rotte dentro e via dicendo. Io li riesco a risolvere con le regole specifiche previste per le vendite di cose mobili. Non tutti, mi rimangono dei problemi. Allora risalgo e vado alle regole sui contratti in generale. Se non mi bastano nemmeno questi, risalgo e vado a cercare le lettere, le regole su il negozio giuridico in generale, cioè si dice all'interprete, al giurista, Guarda che tu, risalendo questo sistema che abbiamo costruito appunto in maniera geometrica, almeno dentro il codice, il problema più complesso per le leggi speciali, tu riesci a ricostruire tutta la normativa, anche quella che relativa al fatto che hai davanti, anche quella che non ti sembra immediatamente evidente. Santoro Passerelli in qualche modo costruì o quantomeno definì bene la nozione di negozio giuridico proprio a questo fine, cioè per dire guardate, ci sono delle regole generalissime che vi servono anche per poi tutti i casi particolari. Avere la nozione di negozio giuridico permette, mi guida in questo percorso di risalimento, come il salmone nel fiume, a regole sempre più generali. Questa idea serve appunto a dire al giurista, guarda, lo trovi, tutti i testi normativi che ti servono, tutte le indicazioni per trovare la preposizione maggiore. Tu la preposizione maggiore hai gli strumenti per trovarla. Nell'ordinamento sicuramente c'è, non devi rivolgerti al giudice. Questa teoria si rivela essa stessa comunque. Da un lato utile, ma dall'altra in maniera completamente diversa a quella che il paradigma legicentrico positivista aveva immaginato. Perché che cosa succede? Che via via, che appunto la fine dell'Ottocento, inizio del Novecento è un caso evidente qui in Italia con la nascita dell'industrializzazione, con lo sviluppo dell'industrializzazione, ma poi nei tempi recenti è molto più evidente che via via che aumenta la velocità di cambiamento della società, il giurista e il giudice in particolare si trova sempre di fronte a casi nuovi, a casi che il legislatore che aveva pensato il piano non aveva proprio pensato che potessero esistere. Il legislatore, la politica che ha creato il piano, non aveva proprio pensato che esistesse, per cui si trova nella situazione di fare quella cosa che orripilava Bentham, che è stato sicuramente il maggior sostenitore in ambiente anglosassone dell'adozione dei codici, che diceva giustamente. Guardate che in effetti il diritto è creato ex post facto dai giudici, non è vero che il diritto non è retroattivo, è antecedente alla legge. In effetti il diritto per le parti, il diritto per le persone che hanno un problema, il diritto per le parti della controversia è sempre creato ex post facto dal giudice. Questo è tanto più vero quanto più la realtà sociale si evolve o è talmente frastagliata e diversa nelle sottigliezze che è difficile consolidare una decisione per casi simili, è difficile capire dove sta il confine tra il caso simile e il caso diverso. Quindi ogni volta sì, si può più o meno prevedere cosa i giuristi diranno, cosa i giuristi faranno, ma sicuramente l'immaginazione del giurista a trovare la soluzione per un caso che non si è di fatto o si può sostenere o si può costruire come un caso che non si è mai posto, l'immaginazione conta moltissimo. Quindi la proiezione del diritto o del piano, se volete, vecchio, fatto dal legislatore sul presente non è mai possibile. Il giurista deve sempre elaborare, quantomeno a livello locale, puntuale, un piano nuovo. Io alle lezioni del primo anno faccio di filosofia, faccio sempre l'esempio che ho vissuto nella mia vita, in cui dicevo, guardate, quando comincia la vendita a distanza, che nel nostro codice civile del 42 non è regolata, la facciamo attraverso cataloghi, che vengano spediti a casa delle persone e si dice sfoglia il catalogo, guarda le fotografie e ordina per posta cartacea, quello che vuoi. Questi cataloghi, la ditta più famosa che prese quasi il monopolio del mercato delle vendite per corrispondenza era Postal Market. E cominciano a porsi tutta una serie di problemi, cioè si va dal giudice a dire: ma mi devi dare una tutela differente perché la cosa che io ho comprato, per esempio, la camicia non mi va. Perché io in negozio me la posso provare e quindi quando la compro sono sicuro che mi va, vedo se c'ha dei difetti perché appunto me la provo, la guardo, la tocco e via dicendo, capisco la stoffa, al di là dell'etichetta, quanto è rigida, quanto non è, quanto è morbida e via dicendo. Quando la guardo in fotografia, tutto questo io non lo posso vedere e quindi prima che il legislatore regoli la situazione, questo tipo di vendite si crea tutta una serie di regole inventate dai giuristi per risolvere questo tipo di conflitti che si creano nelle vendite per corrispondenza. Addirittura, e questo tra l'altro è ancora oggi abbastanza presente in Inghilterra, si creano catene che ti fanno la vendita per corrispondenza, però ti dicono, diciamo, in ogni grande area, in ogni provincia, facciamo un esempio, non era proprio così, ma insomma, in ogni provincia io ti metto un posto dove tu puoi andare a vedere e toccare con mano le cose che poi io vendo per corrispondenza. Naturalmente c'è sempre una discrasia tra vedere e toccare l'oggetto specifico che io compro e un oggetto della serie che io compro, cioè io non vedo la maglietta che compro, vedo un esempio del tipo di magliette. La discrasia resta, però si riduce. E questo lo fanno proprio in conseguenza delle prime decisioni dei giudici su questo argomento a tutela dei consumatori. Poi a un certo punto nasceranno norme sulla vendita per corrispondenza, i legislatori si decideranno di regolare la vendita per corrispondenza, tra l'altro sfruttando in larga parte il lavoro di invenzione, di immaginazione fatto dai giuristi pratici per regolare questo tipo di vendite. E faranno la legge, ma nel frattempo il mondo cambia e le vendite a distanza non si fanno più per corrispondenza. Potete chiedere ai vostri genitori quando si ricordano che spariscano i contratti di i cataloghi di postal market nelle case e si cominciano a fare a partire dalla seconda metà degli anni 70. Con le televendita per televisore che ancora trovate in una cinquantina dei canali almeno del digitale terrestre. E qui si comincia una discussione tutta diversa, basata tra l'altro su tutta una discussione molto più generale sul potere persuasivo della televisione, in cui si dice: non è la stessa cosa vedere io da solo una fotografia di un oggetto e trovare invece uno in televisione che mi decanta la bellezza di quell'oggetto, i suoi vantaggi, la sua funzionalità. Poi a volte addirittura questo qualcuno è un personaggio famoso, un personaggio che ha un seguito, un personaggio che io ritengo affidabile. Se andate a riprendere i giornali, insomma, anche di non moltissimi anni fa, troverete che specialmente quando appunto sono persone famose e non lo stesso commerciante che fa la televendita, troverete che tutte le discussioni su, per esempio, Mara Vernier è pagata di più se tocca le pentole che vende perché fa vedere una sua partecipazione e non la sua estraneità alla vendita, sembra che lei veramente usi quelle pentole e via dicendo. Allora, devo essere tutelato in maniera particolare da questo potere di convincimento nuovo che la fotografia non ha? Cioè serve una regolamentazione specifica per le vendite fatte a distanza per televisione rispetto a quelle fatte a distanza attraverso catalogo? E su questo i giuristi pratici cominceranno a lavorare. E anche su questo, dopo parecchio, dopo più di una decina d'anni, arriverà il piano, l'idea del legislatore che di nuovo, più che essere un piano per il futuro, sarà la ricostruzione di quello che i giuristi pratici avevano fatto, inventato, immaginato, come tipo di ordine, nel negli anni 10 anni precedenti. Ma nel frattempo siamo arrivati negli anni 90 ed è nato il web. E cominciano a esserci le vendite sul web, con anche tutta una serie di problemi, cioè si applicano le regole del paese dove i beni vengono prodotti, del paese dove sta il venditore, del paese dove sta il compratore. Questo diventerà un enorme problema anche sulle regole, per esempio sulle regole sulla privacy. Quali informazioni ho il diritto di chiederti io quando ti vendo un oggetto? Su questo ci sarà una grande discussione all'inizio degli anni 2000, nel primo decennio degli anni 2000, per esempio, tra Stati Uniti ed Europa, su una cosa che oggi ci sembra diffusissima, è normale, anzi, ormai non esistono quasi più le agenzie di viaggio che mi vendono il biglietto aereo. Il biglietto aereo si fa praticamente solo online. Ecco, su qual è la privacy che la compagnia aerea deve rispettare? Mia, che compro il biglietto, Stati Uniti e Europa avevano regole molto diverse. E insomma, quando nel periodo in cui è stato garante della privacy, Stefano Rodotà lavorò moltissimo a stabilire un modo di trovare un compromesso tra regole statunitensi e regole europee. Anche tutto questo, prima che viene, in questo caso addirittura sancito da un accordo tra Unione Europea e Stati Uniti, un accordo quindi nemmeno comunitario ma internazionale, viene affrontato, dai giuristi pratici che cominciano ad avere tutto un problema di controversie sopra, i biglietti aerei, l'overbooking, i soggetti con particolari esigenze e via dicendo. E di nuovo c'è un ordine per queste controversie che viene fatto, comincia a essere fatto caso per caso, poi gli altri giuristi che li leggono dice sì, questa soluzione che ha trovato il mio collega è convincente, la propongo anche per il caso che io ho davanti, senza che su tutto questo ci sia il piano del legislatore, ci sia il testo normativo, la preposizione principale che il giurista può andare a cercare in un insieme normativo dato, in un insieme di testi normativi dati, sotto cui sussumere la preposizione minore, il fatto che ha davanti. Questo è quello che succede. Quindi la temporalità e l'evoluzione dei problemi, il fatto che al giudice si pongano problemi che nascono indipendentemente da il piano del legislatore e le sue previsioni, ed è il fatto che più veloce va la società e più è probabile che i problemi siano nuovi anche rispetto a quello esaminato 2 anni prima. Voi pensate che noi abbiamo parlato di due rivoluzioni industriali attraverso le quali è passato oltre un secolo. Oggi diciamo che ci sono state nel giro di 20 anni due rivoluzioni industriali, quella informatica e quella che stiamo vivendo 4.0. E voi immaginate appunto che quanto hanno trasformato il mondo, le vecchie rivoluzioni industriali, che si sono assestate in tempi oltre il secolo. E immaginatevi quanto sia dirompente avere una rivoluzione industriale ogni 20 anni. Allora, è chiaro che il mondo sta cambiando, cambia con una rapidità enorme. Il fatto di essere interconnesso, tra l'altro, rompe l'idea che aveva sempre aiutato i legislatori, cioè dell'omogeneità culturale dei destinatari del piano che loro facevano. Ci troviamo a fare piani per soggetti di culture completamente diversi. I piani nazionali in moltissimi campi, a partire dal commercio, non hanno più senso perché sono attività assolutamente internazionali, e tutto questo comporta che sempre il giurista pratico, ma anche teorico, deve discutere su come si debbano affrontare i problemi, e quindi su qual è la norma che si deve creare per quel problema pratico, e non su devo trovare la preposizione maggiore sotto cui sussumere la preposizione minore fatto. Quindi, come diceva Pietro Costa, è evidente che questo modello era nato, cioè era già in crisi nel 95. Perché nel 95 questi problemi della rapidità, c'è stato il crollo del muro di Berlino, che sicuramente è uno degli elementi che modifica radicalmente il mondo. Questi elementi della rapidità del cambiamento sociale sono ormai assolutamente percepibili. Ma è successo un'altra cosa, cioè era successo che negli anni 60 quel modello che i giuristi avevano fatto proprio dalle scienze, diciamo, nella filosofia della scienza e poi anche nella pratica di molte scienze, nelle ricerche epistemologiche, nelle ricerche di sociologia della scienza, il modello positivista, neopositivista, illuminista, viene ad essere superato. Cioè si comincia a dire: la pretesa dei neopositivisti che esiste un linguaggio neutrale per definire i fatti è un'utopia che sappiamo bene nella pratica scientifica delle ricerche di tutti i giorni non essere così. Noi sappiamo, appunto, come dicevo per il diritto, che sono le teorie scientifiche che ci fanno vedere i fatti in un determinato modo, che creano i fatti. I fatti non esistono in quanto tali di per sé, in natura. Non siamo appunto nel mito della caverna. È le teorie scientifiche con cui vedo i fatti che mi danno un significato e me li fanno vedere in una determinata maniera, esattamente come vi dicevo sulla gente che aspetta l'autobus e appunto come la vede il giurista. C'è un libro famoso negli anni 70, scritto da un filosofo, uno storico della scienza che si chiama Kuhn, che è La struttura delle rivoluzioni scientifiche, e fa vedere come ci sono cambiamenti di paradigma. Quello, insomma, che tutti conosciamo, più famoso, è il sistema copernicano basato sulla teoria in cui tutti i pianeti girano intorno alla Terra, e il passaggio al sistema newtoniano-galileiano basato, almeno per la nostra galassia, sulla centralità del Sole e l'idea che la Terra giri intorno al Sole. Ecco, come si descrivevano i fatti alla luce del sistema tolemaico e come poi vengano ridescritti col sistema copernicano, newtoniano, galileiano, è un esempio classico di come la teoria modifica i fatti. Non è che nel sistema copernicano non fossero fatti, erano fatti e venivano considerati oggettivi, esattamente come cambiando teoria nel sistema newtoniano, galileiano, copernicano, vengano ridescritti questi fatti come fatti diversi, con un significato diverso, perché è cambiata la teoria. Anche qui è il cambiamento della vita sociale che in parte spinge a questo cambiamento teorico, cioè è sostanzialmente la scoperta del cannocchiale che ci fa vedere cose nel cielo che a occhio nudo non si vedevano, e che quindi rendano complicato il continuare ad usare la teoria copernicana, che funzionava benissimo per i fatti che vedevamo, ma che non funziona più, benissimo, via via, comunque ancora sufficientemente bene per i fatti che vedevamo, e che quando cominciamo a vedere tutta una serie di cose non percepibili a occhio nudo, ma che si possono vedere con il cannocchiale, comincia a essere assolutamente insostenibile, non riesce più a dare conto e dare senso a un sacco di fatti che invece ci accorgiamo che esistano. Quindi è il cambiamento, è lo strumento che porta al superamento della teoria, e i nuovi fatti vengano spiegati secondo la nuova teoria. Noi abbiamo un caso evidente ancora oggi. Nella vita di tutti i giorni noi ci regoliamo sostanzialmente con una fisica che è quella newtoniana, che è stata costruita a partire dal 600. Però sappiamo tutti benissimo, a scuola lo studiamo, che quella fisica, che pure funziona benissimo nel mondo nostro di tutti i giorni, quando andiamo a vedere situazioni un po' più complicate, non ha più capacità esplicativa, e lo sappiamo appunto da oltre un secolo, dalle teorie di Einstein in poi. E nonostante questo, ma banalmente, continuiamo a mandare in galera usando il principio di causalità nel diritto penale in base alla teoria newtoniana. Organizziamo le nostre azioni quotidiane senza nemmeno pensarci in base alla teoria newtoniana. Quindi non ci sono fatti di per sé, la scienza arriva a questo, il primo testo che comincia a dire guardate, non ci sono fatti che capaci di convalidare teorie, ma è sempre un circolo tra teoria e teoria, l'espressione che trovate anche in Pietro Costa è i fatti sono theory laden, cioè il fatto, la sua identità non è un dato a priori, ma è un dato costruito attraverso la teoria che usiamo per descriverlo, che presupponiamo a volte tacitamente, perché lavoriamo, è la teoria che consideriamo l'unica vera, l'unica possibile, ma appunto il confronto è una coerenza fra teorie che dà significato al fatto e teorie che usiamo per spiegarlo. E quindi abbiamo proprio un cambiamento della concezione di verità. La verità non è una corrispondenza tra sensazioni e fatti, ma è una coerenza fra teorie che usiamo. Il primo che dirà queste cose lo dirà distaccandosi dal neopositivismo, che appunto invece sulla possibilità della verifica empirica delle asserzioni si fonda, dal neopositivismo, sarà Otto Neurath, che dirà che la nostra conoscenza è come la nave degli Argonauti, cioè che noi la ricostruiamo continuamente in mare senza poterci fondare su niente di esterno, si ricostruisce a partire da se stessa, appunto le teorie si ricostruiscono, si evolvono a partire da altre teorie, siamo sempre in mare aperto, non abbiamo il porto sicuro dei fatti per dire ah, questa teoria è giusta. E da lì poi siamo all'inizio del Novecento, nella prima metà del Novecento, poi da lì in poi questa appunto tesi comincerà a diventare nel dibattito epistemologico prevalente e come dire, il paradigma dominante a partire dagli anni 70. Per questo nel 95 uno dice guardate ai giuristi anche il vostro paradigma, anche la fonte del vostro paradigma è superata, la scienza riconosce che quel paradigma, le scienze dure, le scienze fisiche riconoscono che quel paradigma non funziona nemmeno nel loro campo. Non insistete a ritenerlo valido nel campo giuridico. Come vi dicevo, appunto, sono passati 25 anni da quando Pietro Costa ha scritto queste cose, cioè dicendo che c'è già, che era già in crisi il paradigma, e il paradigma continua a in qualche modo resistere, un po' se volete come la fisica newtoniana, cioè sappiamo che non va bene, sappiamo che è sbagliato, ma pensiamo che funzioni. Perché? Perché fa salve tutte quelle cose che sono centrali nel nostro mondo politico-giuridico, cioè ci costringerebbe a rimettere in discussione l'idea di democrazia, il fatto che non è il Parlamento che fa le regole, ma è il giudice che le fa ex post in effetti per la singola controversia. E questo lo vediamo, ripeto, le discussioni che vi dicevo sui giudici devono, se vogliono cambiare le regole, non le devono applicare in modo diverso da quello che il legislatore ha pensato, ma devono candidarsi e fare loro leggi diverse, oppure la Corte Costituzionale non si può permettere di sostenere che lei interpreta la Costituzione meglio dei parlamenti, dei legislatori, sono una conseguenza di queste tensioni che vi dicevo tra un paradigma che sappiamo falso e appunto l'insieme dei principi della civiltà giuridico-politica che abbiamo costruito a partire dal Settecento. Questa è la grande giustificazione appunto della incapacità di inventarci un sistema giuridico-politico diverso che tenga conto di questa completamente diversa concezione del diritto rispetto al paradigma legicentrico e positivista che è stato centrale per la sua nascita nel Settecento, la liberal democrazia è nata nel Settecento, per la sua affermazione nell'Ottocento e nel Novecento e per la garanzia che nella seconda parte del Novecento ha saputo creare per i diritti fondamentali delle persone, almeno nell'Europa e nel mondo nord-occidentale. La cosa interessante è che questa garanzia si è sviluppata dopo l'affermazione nel 48 delle Costituzioni, che sono il primo riconoscimento che appunto il piano del legislatore non è il dato, perché abbiamo creato con le Costituzioni rigide un giudice che può dichiarare quel piano non valido, illegittimo. Ecco, questo è, e insomma, la cosa si salva un poco ideologicamente dicendo che è la Costituzione a quel punto il piano, non più le singole leggi del legislatore, ma come vedremo, questa è più una clausola di stile per salvare il quadro teorico che non qualche cosa che funzioni effettivamente. L'ultimo dato che è interessante, ma che è importante, è che il saggio di Pietro Costa si conclude dicendo: le soluzioni che i giuristi inventano con la loro immaginazione non sono mai utopie, sono sempre soluzioni concrete. Questo è molto importante perché spiega perché hanno successo. Perché se io proponessi come giurista una soluzione utopica, non risolverei il conflitto, non darei una soluzione pratica che può funzionare al problema concreto. Ed è quindi questa attitudine in parte naturale dei giuristi, derivata dal fatto che appunto sono chiamati a risolvere problemi concreti, che gli permette di svolgere questo ruolo creativo del diritto. Perché se i giuristi facessero un loro piano, esattamente come il legislatore generale d'astratto, le loro soluzioni non avrebbero, capacità di incidere sulla realtà, le parti smetterebbero di rivolgersi a loro. I giuristi continuano ad avere importanza, riescono a creare in effetti il 90% delle norme, forse il 100% delle norme concretamente applicate ai casi, perché e le persone continuano a chiedergli queste norme perché riescono a dare soluzioni pratiche, concrete, non utopiche, probabilmente in astratto non le migliori possibili, ma quelle possibili nell'ordine dato. Cioè i giuristi si pongono sempre formalmente in continuità dell'ordine esistente, lo creano sempre nuovo, esattamente come la nave degli Argonauti di cui parlava Otto Neurath. La nave è sempre la stessa, ma i suoi pezzi sono completamente nuovi. Questa è l'opera dei giuristi. Se vi ricorderete l'evoluzione della common law, questo è un dato centrale nella capacità della common law che cerco di illustrare al primo anno in diritto e diritti, nella capacità della common law di appunto superare diciamo, l'epoca più o meno seicentesca in cui è nata e adeguarsi progressivamente alle nuove società basate sul mercato, sulla produzione industriale, via dicendo, perché poi l'Inghilterra è il primo paese in cui questa nuova società si afferma. E il giurista centrale in questo snodo sarà il giurista Hale, che appunto riprende, anzi, è lui che per primo riprende la metafora dalla mitologia greca degli Argonauti, che poi probabilmente senza conoscere Hale, Otto Neurath userà per la conoscenza scientifica. Ma è appunto è il giurista che dice: il diritto è come i fiumi, che sono sempre quelli, ma l'acqua che scorre dentro non è mai la stessa, e lo farà dicendo che appunto formalmente il giurista si attiene, il diritto di common law è un diritto consuetudinario, formalmente si attiene alla consuetudine che quindi risale a 1000 anni prima, ma non ricostruisce la consuetudine, direttamente, ma la riprende dai casi precedenti che l'hanno costruita e quindi consente una grande flessibilità e una grande capacità di ripartire da cose molto più recenti. Sostanzialmente, nel diritto inglese, già nel Settecento, noi abbiamo non l'idea del legislatore che fa il piano, perché in un diritto consuetudinario è impossibile, non c'è il legislatore, appunto la consuetudine è il comportamento tenuto dai cittadini con la convinzione della sua obbligatorietà, ma abbiamo l'idea della continuità, eh? Quindi il diritto non è consuetudinario nel senso che risale a un tempo immemorabile, ma noi abbiamo una continuità di rimando a quel diritto e alla sua evoluzione. Quello che conta non è l'antichità del diritto, l'originalità del diritto, la sua origine, ma conta la continuità con le decisioni precedenti, cioè la capacità di ricostruire questo caso è in parte simile, in parte differente da quel caso, quindi applico la regola che era stata applicata a quel caso con queste variazioni che l'adeguano a questo caso, che è un elemento fondamentale, come dire, riassume bene l'idea a cavallo della temporalità che trovate espressa nel saggio di Pietro Costa e che appunto spiega il ruolo dell'immaginazione del giurista, l'importanza dell'immaginazione del giurista, che vi rifaccio un ultimo rimando all'esame di filosofia del primo anno, trovavate in Ross quando diceva: guardate che il giudizio sulla validità non è un giudizio rivelato al passato, quindi non è un problema della validità del piano che il legislatore ha fatto, ma è un giudizio rivelato al futuro, che riguarda il futuro, cioè dipende da come il giudice regolerà la controversia che sta nascendo ora nel momento in cui gli sarà sottoposta. Con questo finisco l'illustrazione del saggio di Pietro Costa, mi raccomando, è un saggio fondamentale, e poi proseguiamo con le altre lezioni in cui illustreremo quali sono le basi dell'argomentazione giuridica, cioè i testi su cui si deve basare, perché abbiamo detto che il giurista lavora costruendo i testi ed usandoli, i testi definiscono lui come giurista, l'abbiamo visto nel saggio di Costa, e poi i modi di ragionare su questi testi che sono riconosciuti dalla comunità dei giuristi.